Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
7 miliardi. Cribbio. Lo dice l'ONU, intanto lo dice anche il resto del Carlino, l'unico quotidiano che dedica tutta la prima pagina, insomma questa sorta di copertina che ha, alla notizia. È più o meno una convenzione, insomma è ovvio che nessuno ci ha contati tutti, però secondo l'ONU stanotte è nato il 7 miliardesimo abitante della Terra, c'è lite fra le Filippine e l'India, entrambi questi paesi rivendicano la nascita. Comunque potrebbe essere una bimba, ecco, bimba simbolo che porta la Terra a quota 7 miliardi di esseri umani. L'ONU aggiunge che non siamo ancora troppi, che volendo le risorse potrebbero bastare per tutti, peccato che ci sia un po' di sperequazione. Sì, vabbè, comunque vengono i brividi pensando che fino all'Ottocento gli esseri umani arrivavano a malapena al miliardo, cioè ci sono volute decine di migliaia di anni per arrivare a un miliardo. Poi in un secolo 7 miliardi. E l'altra cosa inquietante, leggo sempre dal Carlino che si rifà all'ONU, è che entro la fine del secolo si prevede che la popolazione globale raddoppierà toccando 15 miliardi. Ma come cantavano i nomadi, ma noi non ci saremo. Dunque, oggi, oltre che aver compiuto i 7 miliardi, oggi si conclude la missione NATO in Libia, 215 giorni con le più potenti aviazioni del mondo, ci hanno messo 215 giorni per avere ragione di uno sgangherato esercito, che poi fin dall'inizio non era manco più un esercito, ma una... così una frammentazione di milizie. Comunque le milizie coloniali hanno virtualmente vinto, anche se poi cioè non solo nell'aria ma soprattutto sul campo a condurre questa guerra sono stati i reparti speciali dei migliori eserciti della NATO, quindi tutto questo si sa ed è lampante. Adesso si dice apertamente che finiti i bombardamenti si dovrebbe pensare a una forza di terra che così istruisca questi addetti al colonialismo nuovo della Libia, insomma. La forza multinazionale, leggo per esempio da Repubblica, in via di formazione. Ma la notizia di oggi è: trovate le armi nucleari di Gheddafi. È ovviamente un virgolettato. Questa sparata l'ha fatta Jibril. Staremo a vedere nei prossimi giorni, la IEA si è mobilitata, andrà a vedere cosa diavolo è ciò che ha trovato Jibril. Comunque sia, tornando al discorso delle forze speciali in campo, intanto si registra il fatto da più parti che le ultime guerre, soprattutto questa della Libia, sono in totale assenza di informazione, cioè non si sa assolutamente nulla di ciò che accade, gli inviati sono sempre più embedded, c'era molta più informazione paradossalmente per la guerra del Golfo, insomma. Comunque siano andate le cose, si comincia ad ammettere da più parti che il colpo alla testa a Gheddafi gliel'avrebbe dato un non meglio identificato militare delle forze speciali della NATO, che poi fosse un agente di servizi segreti che insieme ai militari poco importa, comunque l'ordine era di metterlo a tacere. Quante cose avrebbe potuto raccontare Gheddafi se lo avessero portato davanti a un tribunale internazionale? Pensate un po' soltanto per quel che riguarda l'Italia la strage di Ustica e tantissime altre cose, compresa la strage di Lockerbie. E forse avrebbe potuto dimostrare che c'era più lira nella Siria dietro quella strage che non la Libia, ma comunque sia un colpo alla nuca e tutto questo rimarrà nel dimenticatoio. Adesso c'è il figlio, uno dei figli superstiti, Saif al-Islam, che si sta agitando per riuscire a farsi arrestare e portare davanti a un tribunale internazionale. Se non ci riuscirà, se ci sarà un colpo alla nuca anche per lui, vorrà dire che anche lui sapeva un po' troppe cose come suo papà. Comunque attendiamo di capire chi le ha messe lì le armi nucleari, ma probabilmente non esistono ed è una sparata di Jibril. Ma a proposito di nucleare, chi si ricorda di Fukushima? È rarissimo trovare delle informazioni sul disastro nucleare, soprattutto è molto difficile avere una stima dei morti. Quello che è ormai chiaro è il fatto che il Giappone ha mentito e continua a mentire. Sull'unità finalmente c'è una pagina, anzi quasi più di una pagina, su come vanno le cose, perché il pretesto è che è stato pubblicato un primo studio da parte di un istituto norvegese, molto lontano quindi dal Giappone, considerato attendibile, e quindi Fukushima, disastro infinito, le radiazioni sono almeno il doppio. Uno studio internazionale dice che le conseguenze sono molto più gravi di quanto ammesso da Tokyo. Dalla centrale il cesio 137 e lo xeno 33 sono fuoriusciti in quantità di gran lunga superiori. E leggo alcuni passi. L'incidente all'impianto nucleare di Fukushima, lo scorso mese di marzo, è stato più grave di quanto ammesso dalle autorità giapponesi, o almeno la quantità di radioattività liberata è stata molto maggiore. Lo afferma uno studio appena pubblicato da un gruppo di ricercatori guidato da Andrea Stoll dell'Istituto di Studi dell'Atmosfera di Kjeller in Norvegia. Poi pubblicato su una rivista specializzata e ripreso con molta evidenza da Nature. In particolare le emissioni di cesio 137... sarebbero state pari a 3,5 milioni di miliardi di becquerel, il doppio rispetto a quanto calcolato dagli esperti di Tokyo. Una simile quantità di cesio 137 costituisce la gran parte dell'inquinamento radioattivo di lungo termine prodotto dall'incidente di Fukushima. Per avere un ordine di grandezza della gravità dell'incidente giapponese dello scorso marzo, basta considerare che il cesio 137 rilasciato, secondo Stoll e colleghi, dai reattori di Fukushima è pari alla metà di quello rilasciato nel corso dell'incidente di Chernobyl, che è a tutt'oggi il più grave e devastante incidente nucleare che si conosca. Ecco, come minimo siamo alla metà di quello, che già è una cosa spaventosa. In realtà anche le emissioni di un altro isotopo radioattivo, lo xeno 133, misurate dal gruppo norvegese, ovviamente coadiuvato da ricercatori di tutto il mondo, sono superiori a quanto finora ritenuto, 17 miliardi di miliardi di becquerel, invece di quelle delle stime calcolate dall'autorità. Ora lo xeno 133, dunque, una simile emissione è in questo caso addirittura maggiore di quella di Chernobyl, per cui meno cesio 137 rispetto a Chernobyl, ma addirittura più xeno 133 rispetto a Chernobyl. E anche questo ci dà una dimensione della gravità dell'incidente di Fukushima, leggo dall'unità. Poi c'è un'altra scheda, rilevamenti effettuati in Asia, America ed Europa, quindi in ben tre continenti, che questo studio effettuato da Andrea Stoll e dal suo gruppo internazionale ha avuto una dimensione globale. I risultati ottenuti sono il frutto di rilevamenti effettuati da centrali sparse in tutto l'emisfero settentrionale, Asia, America e Europa. Poi, verso la fine di questa scheda, leggo: molte di queste stazioni fanno parte della rete utilizzata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna, appunto l'AIEA, per la verifica del trattato che mette al bando i test nucleari. I ricercatori norvegesi calcolano che il 19% del cesio 137 è ricaduto sul suolo del Giappone. Il 19%, e il rimanente 81% chi se lo cucca? Beh, in buona parte il mare, l'oceano, insomma, quindi... Quindi potete immaginare per gli anni e i secoli a venire l'Oceano Pacifico come potrà smaltire tutto questo. E a che passiamo adesso? Beh, passiamo alle cose buone, insomma, alle energie buone, e rimaniamo sempre sull'unità, che stamattina dedica uno speciale alle politiche industriali sul rilancio che comincia dall'energia verde, solare, ma non solo, nuove energie per tornare a crescere. Insomma, è uno speciale industria e ambiente che è molto interessante, ma comunque riporta tra le buone notizie, cioè di un'Italia che ha fatto passi da gigante grazie agli incentivi, eccetera, negli impianti di energia alternativa, ma che al tempo stesso rappresenta un paradosso. Il paradosso andiamo a vederlo a pagina 24 e 25, dove dice che sì, tutto questo è vero, ma l'85% dei moduli, dei pannelli solari installati, viene dalla Cina. Quindi si è perso un po' il treno, si poteva essere tra i produttori, e invece gli impavidi imprenditori italiani preferiscono pagarli poco anziché produrli e comprarli dai cinesi. Però a Catania c'è una sfida, ora vediamo chi ci guadagna dal fotovoltaico italiano. Sicuramente l'ambiente, questo è scontato, ma in termini di surplus di bilancio e di profitti la partita solare contiene in sé un paradosso dietro l'altro. Si sa che il business dei pannelli solari ha avuto un boom senza precedenti nel bel paese, 13 miliardi di fatturato raddoppiato in 2 anni. Molto ha giocato il sistema degli incentivi pagati dai cittadini e non dallo Stato, che in Italia erano fino all'inizio dell'anno scorso più ricchi che negli altri paesi, tanto vantaggiosi da aprire la strada a investimenti speculativi da parte di fondi di investimento di tutto il mondo. Ecco, ma questi sono veramente la peste di oggi. Ora apro una parentesi, chiunque abbia visto ieri sera la puntata di Report, non lo so, delle due l'una, ho una grande frustrazione da impotenza o la voglia di dotarsi di bombardieri della NATO. Come si fa a fermare Wall Street e quelli che ci stanno dentro? Come si fanno a fermare tutte le borse? No, perché veniva fuori un quadro attraverso testimonianze, dichiarazioni, interviste a economisti, spesso di una certa età, insomma, che non erano affatto persone estremiste. Però davvero sembra che l'umanità si faccia un mazzo così per campare dalla mattina alla sera, e un pugno che simbolicamente chiamiamo l'1%, un pugno di scellerati, ma che sanno il fatto loro, distruggono tutto questo. E c'era anche un economista che diceva: non dovete parlare di soldi bruciati, di valuta bruciata, sono stati bruciati. No, dice, finiscono nelle tasche dei pochi che sanno far funzionare questa mostruosità, che sono ormai i mercati. Ma comunque, vabbè, vedremo l'umanità come potrà difendersi. La cosa tremenda è che qualche regola erano riusciti a imporla con il New Deal, insomma, dopo il disastro del 29, di tutti gli anni 30, insomma, per non tornare in una crisi analoga, vennero imposte un po' di regole, ma nel corso degli anni, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, i banchieri hanno detto che erano lacci e lacciuoli per i mercati, che insomma anche quel poco di regole sono state smantellate, per poi arrivare al delirio del reganismo, insomma dell'epoca dei Chicago Boys, in cui qualsiasi regola è sparita, ed ecco i risultati, ce li abbiamo sotto gli occhi. Comunque, ecco, persino nel tentativo di aprire la strada a investimenti sul fotovoltaico, sull'eolico, eccetera, sono arrivati gli speculatori, e il governo ha rettificato, per la verità con mosse maldestre, ecco, sotto questo attacco, con interventi retroattivi molto dannosi per le aziende verdi. Quindi, tentando di porre riparo, ha fatto peggio. Comunque, nonostante gli stop and go dell'esecutivo, tuttavia, il business marcia alla velocità della luce, è il caso di dirlo. A fine anno avremo raggiunto 12.000 megawatt installati, nel 2020 supereremo i 20.000 contro gli 8.000 attesi dal governo. Tutto bene, o quasi, per quel che riguarda la produzione di energia. Le contraddizioni spuntano sul fronte industriale. La maggior parte delle imprese italiane, infatti, si è guardata bene dall'innovare la propria produzione, puntando sul carro vincente delle rinnovabili. Ha preferito semmai incassare la rendita degli incentivi, coprendo i capannoni di pannelli solari. Così oggi l'Italia si ritrova a importare l'85% dei pannelli installati. Fino a ieri i padroni del mercato, padroni tra virgolette, erano tedeschi e giapponesi. Oggi sono i cinesi i primi produttori. Ecco. Poi più avanti la norma è tranquillamente aggirata. Ah sì, perché c'è una norma che imporrebbe che questi incentivi andassero, rimanessero in Europa, no? Quindi metti dei pannelli solari, li devi comprare da un'azienda europea. E qui altro paradosso, a fermare l'espansionismo cinese non è bastata la direttiva europea che limita gli incentivi agli impianti con materiali prodotti in Europa. La norma è tranquillamente aggirata dai colossi cinesi che producono i componenti in Asia e poi li fanno assemblare nell'Unione Europea. Quindi basta questo, cioè, che si fa? Delle leggi si fanno fregare così facilmente, cioè hanno messo una maquiladora, le maquiladoras famigerate della frontiera Messico-Stati Uniti ci sono anche in Europa e sono fabbriche d'assemblaggio che, di proprietà cinese, e che basta questo per mettere Made in Europa, ma si fanno anche prendere per i fondelli facilmente questi che fanno le leggi in Europa. I cinesi che non hanno aderito al protocollo di Kyoto sfruttano per lo più energia da combustibile del carbone per far andare avanti queste aziende che producono, altro paradosso, i pannelli fotovoltaici. Così non solo gli incentivi vanno ad arricchire aziende straniere, ma anche aziende inquinanti. Però da Catania c'è parte la rivincita. A luglio nell'Etna Valley, così è stata ribattezzata, è stato avviato l'impianto più grande d'Europa di energia pulita. Beh, meno male. Dunque, che altro? Ah beh, insomma, se uno dà un'occhiata agli interni, alle interiora di questo paese, tutti i giornali di stamattina traboccano di salve son Matteo Renzi. Tutte le prime pagine, poi pagine su pagine su pagine all'interno, molta curiosità desta al personaggio, viene trattato con rispetto in alcuni articoli, con preoccupazione in altri. Beh, l'Unità, giornale che insomma è parte in causa, visto che il suo partito di riferimento è il PD, ne parla appunto, adesso andiamo a vedere, facciamo prima, eccola qui. Pagina 7, insomma non è che gli spara la prima pagina, però insomma vario spazio all'interno, 7-8, e quindi Renzi rinvia la candidatura e attacca burocrati e reduci, il sindaco di Firenze chiude la 3 giorni del Big Bang alla Leopolda senza l'atteso annuncio, si dà 3 mesi di tempo, invita il sostenitore alla mobilitazione e fa nascere una propria associazione. E leggo a un certo punto come è di sinistra rottamare i dinosauri, non è possibile che cambiano in continuazione i simboli dei partiti, ma le facce rimangono sempre le stesse. Ecco, lui ha infilato una serie di frasi assolutamente condivisibili, come fai a dargli torto su questo? Anche perché ci vorrà un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio ai dirigenti se il centro-sinistra perde le prossime elezioni. È brillante il ragazzo, beh poi ragazzo mica tanto, pure lui non è che sia un pischello, ma comunque ben diversa è la prima pagina di Liberazione, che specialmente c'è anche questo lunedì, forse proprio per parlare del post Matteo Renzi, post Leopolda, e con tutte le battute che sono state fatte in questi giorni tra la Patonza e la Leopolda. Ma comunque, ecco l'uomo che la destra ci invidia, è la prima pagina di Liberazione. L'empito rivoluzionario del re dei rottamatori si risolve in un modestissimo impeto giovanilistico. Largo ai quarantenni, tuona il sindaco di Firenze, ma il progetto politico non esiste. E quando qualcosa emerge dal vuoto c'è da aver paura. Fuori dalla Leopolda, contestazione severa, ma con ironia. Il Big Bang dei giovani leoni è solo un bluff. Il Big Bluff. Arrivano Chiamparino, Civati e Parisi, tutti con una gran voglia di primarie contro Bersani. E insomma, Liberazione non ha dubbi, Matteo Renzi è un esponente della nuova destra, insomma praticamente il Big Bluff. Più articolato è il lungo articolo di Concita De Gregorio, che pure diffida molto, tant'è vero che come titolo mette il populista di centro. Matteo Renzi è un populista di centro, scrive Concita De Gregorio su Repubblica, posizione finora scoperta sulla scacchiera della politica italiana. Ne abbiamo avuti di destra, un paio di loro, gli uomini della provvidenza di due diversi ventenni, hanno scritto pagine grottesche e tragiche nella storia di questo paese. E ne abbiamo avuti anche di sedicente sinistra, se non loro, si senta sinistra il loro elettorato, Grillo e Di Pietro sono tra questi. Poi proseguo all'interno, leggerei ancora qualche passo di questa lunga analisi che occupa poi tutta pagina 11, di Concita De Gregorio. A un certo punto scrive: il discorso di ieri alla Leopolda fa piazza pulita di tutto quel che si è detto e scritto, anche qui alla vigilia. La paura che hanno di lui molti dei dirigenti di centrosinistra, l'ammirazione che suscita in Berlusconi, Tomò, il seguito che ha o potrebbe avere nella destra moderata, leghista e cattolica, è pieno di frecciate molto velenose questo articolo, nel senso che si legge su internet tra i commenti delle centinaia di migliaia di persone scatenate in un furibondo dibattito: Renzi è uno di destra, è un berluschino, la sinistra non gli compare nemmeno nei sogni. Benissimo, ieri erano parole, oggi è un fatto. E questa, insomma, è una dichiarazione un po' tombale da parte della De Gregorio rispetto all'orientamento politico di Renzi. Comunque, può piacere o non piacere, si diceva giorni fa, e l'impressionante ondata di reazioni viscerali che si registrano in internet mostra che molto piace e molto dispiace. Comunque accade, e nemmeno un cieco non vedrebbe che la discesa in campo di Renzi è destinata a cambiare il panorama politico dei prossimi mesi, forse anni, non solo a sinistra. Più avanti, le luci e le ombre di Renzi erano tutte nel suo discorso di ieri. Vediamo dove, perché, e qui c'è, insomma, la lunga analisi, salto qua e là, non una parola su come si esca dall'agonia del berlusconismo. Renzi si vanta di aver pronunciato 3 o 4 volte in 3 giorni il nome di Berlusconi, perché qui si parla di futuro e lui non è il futuro. Applausi dei 3.000 adoranti in sala. Vai Matteo! Tuttavia, l'uscita dalla pericolosissima fase finale del regime moribondo richiede azione, intelligenza e misura. Richiede che ci si metta in gioco adesso, non che ci si proponga per quando ci sarà solo cenere che si faccia riscaldamento nel frattempo. Tenersi in forma per andare a seppellire morti e feriti della battaglia finale non è un gesto di generosità politica, per usare le parole che il sindaco cavalca. Secondo, contribuire alla dissoluzione del PD. Perché questo può accadere dopo il Big Bang, tenendolo buono solo come mezzo di trasporto per se medesimi e il proprio gruppo, già selezionato di governo, è un genere di opportunismo che abbiamo già altrove visto all'opera, un genere che conosciamo bene, insomma, e di cui vorremmo liberarci non solo a parole. Nei fatti Renzi è diventato sindaco grazie al PD, conta di arrivare a Roma sul medesimo autobus o tranvia per restare a Firenze, salvo poi congedare l'odiato apparato, che è fatto anche di sostegno economico, organizzazione, militanza di base, eccetera, eccetera. Poi più avanti, dunque, per restare alla cronaca, non si può non osservare che 8 su 10 delle cose che Renzi dice sono condivisibili e largamente condivise dalla base del PD, che peraltro è una base anche istituzionale. Decine e decine di giovani sindaci e amministratori del PD hanno parlato alla Leopolda. Poi, verso la fine del lungo articolo, non si dividono gli imprenditori dai lavoratori, urla Renzi, si divide chi ha coraggio da chi ha paura, chi ha voglia di rischiare da chi vive di rendita, chi ha talento da chi ha le conoscenze giuste. Ovazione. È questo il cancro dell'Italia, la rendita, il nepotismo anche politico. Qualcuno potrebbe dargli torto? Il candidato parla a braccio. Ed è una cosa che sa fare molto bene. In questo è bravissimo. Un grande comunicatore, e qui viene la frecciata velenosa più dura, un grande comunicatore, dote business di famiglia, è cresciuto nell'azienda paterna così, guardando i video di Berlusconi. E così Concita De Gregorio su Renzi. Or dunque, poi c'è Sacconi che riesce a ottenere anche lui le prime pagine con la sua sparata. La Stampa in prima pagina, allarme di Sacconi sull'articolo 18, rischio terrorismo. Non temo per me che sono protetto, ma per chi non lo è. Già dei sindacalisti, lo sentivamo anche prima a Radio Popolare, della CGIL, hanno rinviato al mittente questa sparata, dicendo anche non si capisce se evoca o se spera che ci sia il terrorismo. Sì, è pesante come cosa, però insomma farebbe comodo a tanti, vero? Per fortuna non c'è il terrorismo. Comunque, or dunque, brevemente le ultime cose, buone notizie dall'Argentina. Ci è voluto tanto tempo, ma alla fine il primato della memoria ha portato anche alla condanna all'ergastolo per una serie di boia, come per esempio Alfredo Astis e Jorge Acosta e altri 10 imputati per crimini contro l'umanità commessi nella famigerata scuola di meccanica dell'Armada, la ESMA, durante, che era un campo di sterminio, durante la dittatura militare argentina al potere tra il 1976 e il 1983, leggo in una mail che gira in internet. Tra le vittime ci fu anche il giornalista Rodolfo Walsh, e scrittore anche. E questa è l'occasione per ricordarvi che se volete leggere un ottimo libro di Rodolfo Walsh, fatto sparire da quella dittatura militare che, non dimentichiamo mai, fu voluta dagli Stati Uniti, istigata e sostenuta da Kissinger, premio Nobel per la pace. Comunque io vi consiglio la lettura di un libro di Rodolfo Walsh che è appena uscito, pubblicato dalla Nuova Frontiera, casa editrice che insomma sta facendo cose egregie molto interessanti sull'America Latina, ma non solo, e che comunque si specializza sulla letteratura di frontiera. Il libro si intitola Operazione Massacro. Walsh lo scrisse nel 1957 e racconta l'uccisione di un gruppo di civili innocenti perpetrata dalla prima giunta militare golpista dell'epoca. Rodolfo Walsh, Operazione Massacro, Nuova Frontiera Editore. Questo libro gli valse, insomma, diciamo, una schedatura che lo porterà poi ad essere soppresso, sequestrato e ucciso, e finito chissà dove il suo corpo. Rodolfo Walsh era nato nel 1924 in Argentina, scrittore, giornalista e militante politico. Nel 1959 fondò a Cuba l'agenzia di stampa Prensa Latina assieme a Jorge Masetti e Gabriel García Márquez. Nel 1961, decifrando un cablogramma della CIA, rivelò al mondo il coinvolgimento nordamericano nell'invasione della Baia dei Porci. Fu lui il primo a rivelarlo. Dal 25 marzo del 1977, il giorno dopo aver inviato la celebre lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare, il suo nome compare nella lunga lista dei desaparecidos. Ma né il suo sequestro né la sua uccisione sono mai riusciti a ridurre al silenzio le sue parole, un esempio universale di rigore morale e lotta per la libertà. E così alcuni dei suoi assassini, almeno Alfredo Astis e Jorge Acosta, hanno preso finalmente l'ergastolo. Dunque, brevissimamente, per concludere, tornerei su Repubblica per leggervi dello Iachetti furioso. Iachetti ha registrato un video in cui, io ve lo leggo integralmente, non sto qui, insomma, Iachetti anticasta. Enzo Iachetti, volto storico di Striscia la Notizia, dice in un video messo su Facebook, testuali parole: alla Camera sono stati assunti altri 33 dipendenti, quindi vaffanculo a Brunetta. La Russa ha comprato 19 Maserati blindate per i generali, allora vaffanculo anche alla Russa. E questo lo dice Iachetti, io per dovere di cronaca ve lo devo riferire, però insomma... in questo modo, scrive Repubblica, conclude nel video in cui la parola portata in politica da Grillo è pronunciata appunto per esteso, Berlusconi può anche scrivere le lettere, ma a fanculo ci finiremo noi, è bene cominciare a incazzarsi, così Iachetti. E poi Vespa è stato preso a male parole davanti al Teatro Valle, venduto la RAI e servizio pubblico. Bruno Vespa contestato e insultato davanti al Teatro Valle a Roma. E insomma, finalmente, lui che ha detto Vespa, il Teatro Valle in mano agli estremisti. Finalmente, insomma, questi loschi individui non possono andare in giro senza prendersi delle male parole. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.